Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 30 novembre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a Grandi Linee, oggi senza Chiara. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia. Dunque, ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di bilancio. E insomma, il testo bollinato è stato diffuso dalla stampa, quindi abbiamo effettivamente il testo, che non è ancora definitivo perché potrebbe comunque ricevere modifiche al Senato, ma insomma, per ora ce l'abbiamo. Peraltro sembra che in realtà non fosse arrivato in Parlamento lunedì scorso, come si diceva, ma l'iter infatti inizierà adesso alla Camera. E aumenta anche il numero di articoli rispetto alla bozza, da 156 a 174, per quanto non ci sia nessun cambio degno di nota per adesso, o almeno nulla sia trapelato, quindi ci sarà da esplorarlo attentamente in questi giorni. A questo proposito c'è stato anche un incontro tra Meloni e Calenda, appunto sulla legge di bilancio. E a detta del leader di Azione, i due hanno avuto un confronto produttivo, che insomma ha visto delle aperture da parte della Premier. E Calenda ha anche criticato Forza Italia per quello che ha chiamato un sabotaggio a Meloni. E l'opposizione, invece che fare proposte migliorative alla manovra, protesta con manifestazioni in piazza. Quindi è stata una protesta relativa all'opposizione, ecco.
Tu cosa ne pensi? Perché io ho due cose che contrastano in questo momento. Una parte di me dice: ci sta che Calenda incontri il governo e cerchi una via migliorativa del testo, anche visti i tempi molto stretti, perché poi sicuramente non avendo i numeri in Parlamento, lui non ha modo effettivamente di incidere, quindi se la tenta così. Ed è positivo, nel senso, se questo è l'obiettivo che in teoria la politica ha, quello di migliorare il più possibile il testo, è buono. Quello che però mi colpisce è la seconda parte, cioè la critica a Forza Italia. Nel senso che, in teoria, il ruolo dell'opposizione non è solo migliorare il testo, ma anche mettere in difficoltà il governo.
Esattamente. Io mi chiedo davvero: il governo Meloni ha bisogno di questo tipo di protezione? Cioè, io direi più che altro che c'è bisogno di un'opposizione molto più forte di quella che abbiamo adesso. Ma più che altro perché funziona così, cioè un governo sano si basa su una forte opposizione, perché altrimenti... E in questo caso tra Renzi, che dice sì, vogliamo collaborare con il centrodestra, Calenda, che a quanto pare dà un ulteriore assist, insomma, credo che non ce ne fosse per forza di cose bisogno di questo tipo di alzata di scudi, ecco.
Sono d'accordo, anche perché ok che vuoi migliorare il testo su questioni che magari ritieni, sulle quali ritieni di essere forte,
legittimo,
ecco,
legittimo.
Però questo è un testo che per molte cose va contro un sacco di roba che soltanto Calenda diceva
certo. Fino
a poco tempo fa, no? Quindi non capisco.
D'altra parte abbiamo Calenda che ha firmato il famoso opuscolo di Coldiretti, dicendo che non ho ben capito, a quanto pare c'era molto caos nella stanza e non si è accorto di cosa stava firmando. Non mi è chiarissimo quale
sia
stato il problema,
nel senso, però quello secondo me è stato fatto proprio per una paraculata.
Certo,
nel senso che l'ha fatto,
sicuramente.
L'ha firmato, ha detto sì ve lo firmo, che non è un problema, magari manco l'ha letto, e poi quando è saltata fuori la questione ha cercato fuori...
Quindi così come non ha letto l'opuscolo, magari non ha letto bene la manovra di bilancio, dice,
non capisco qual è il calcolo politico dietro a questa
scelta.
Di nuovo, ricordiamo che Calenda sta cercando di crearsi un partito, che è sempre più difficile questa operazione, ma il partito di quelli bravi, cioè dovrebbero essere quelli bravi. Non so quanto può funzionare sta roba, cioè come il suo consenso sta salendo, è salito, può altrettanto velocemente scendere, quindi non so.
Vediamo se i sondaggi li premieranno, ma ora... Un'ultima cosa che vale la pena di menzionare è che Al posto del reddito di cittadinanza si sta parlando di reintrodurre il reddito di inclusione, il cosiddetto REI, che io sono andato a cercarmelo un attimino. Il limite pare che sia 6.000 euro di ISEE e un tetto massimo di 187 euro per persona.
Non male, 187 euro.
Io capisco che parliamo di povertà assoluta perché un ISEE di 6.000 euro, d'accordo, però insomma mi sembra poco efficace.
Poco incisivo, diciamo.
Mi limito a dire questo.
Che poi è quello che c'era prima, no? L'aveva fatto sì. Il PD, però era assolutamente da superare. Ma lo stesso PD, mi ricordo che diceva, no, il reddito di cittadinanza non lo vogliamo, perché prima quella era la posizione del PD, però dobbiamo migliorare il reddito di inclusione, perché loro stessi si rendevano conto che era un po'...
assolutamente insufficiente.
Insufficiente. Però, cioè, io spero che se lo reintroducono... Tu mi hai parlato di parametri precedenti, non di quelli che si sta pensando di sì. introdurre. Quindi spero che, insomma, almeno per le persone in povertà assoluta qualcosa si faccia, perché sennò è davvero ridicolo.
Indubbiamente.
Per le persone con disabilità, cioè, ma scherziamo.
Passiamo agli esteri. Maria Kolesnikova, che è il volto dell'opposizione bielorussa ed è in carcere dall'anno scorso, è stata ricoverata in terapia intensiva nel sud-est del paese, per poi subire un intervento chirurgico a causa di una patologia non meglio identificata. Sappiamo inoltre che la settimana scorsa era stata messa in isolamento per un comportamento maleducato. Questa è stata la giustificazione.
Ci sta.
Ma al momento è sì.
Ok.
Ma al momento la stampa internazionale non è al corrente di cosa sia successo per l'esattezza. Kolesnikova ha 40 anni, quindi questo preannunciamo subito la ricerca che sapevo sarebbe venuta a 40 anni.
A 40 anni, ok, quindi mi hai tolto questo. Però
esatto.
non mi sa dire quanto è alta.
No,
vedi,
no.
Quindi c'è sempre una ricerca da fare.
E protesta dal 2020 contestando l'elezione di Lukashenko, che ricordiamo sono avvenute una serie di brogli, almeno secondo gli osservatori internazionali, ma comunque. Peraltro in quell'anno aveva annunciato che avrebbe fondato un nuovo partito d'opposizione. Fu poi arrestata a fine anno e condannata a 11 anni di carcere con l'accusa di aver pianificato un colpo di Stato verso Lukashenko. E insomma, la cosa è particolarmente curiosa perché si unisce al ministro degli esteri morto improvvisamente la settimana scorsa e, non lo so, magari sono io, però si sta delineando un pattern interessante all'interno del governo bielorusso per quanto riguarda l'opposizione appunto al Cremlino.
Beh, già l'opposizione era molto forte prima dell'invasione della Russia in Ucraina, mi ricordo, ne avevamo parlato anche noi forse in grandi linee,
sì.
E no, non in grandi linee, ancora non c'era in Breaking Italy, tutti facevano finta di bere il tè perché non sapevano come manifestare, molto creativi, oppure mostravano i colori della bandiera che non è quella attuale della Bielorussia, cioè facevano delle cose particolari.
Simile alla Cina con i fogli a quattro bianchi.
Sì, sta diventando
modo...
un pattern,
sì.
E in quel caso erano stati violentissimi nel reprimere queste proteste, però ecco, sono cose che lasciano il segno a un certo punto, insomma,
esatto.
Non... magari le persone a un certo punto smettono di fare una certa cosa, ma non smettono di pensare quello che pensavano, quindi molto interessante.
Kolesnikova si sta rivelando la Navalny bielorussa. Sostanzialmente.
Mm-hmm. Spero che come strategia, lo dico con tutto l'affetto per Navalny, ne utilizzi una migliore di quella di Navalny, nel senso che essere incarcerato vanifica un pochino la tua capacità di organizzare le proteste, perché di Navalny non solo non se ne parla più, ma anche del suo movimento non se ne parla più.
C'è un limite a quanto puoi fare da martire, mettiamolo così.
Esatto, sì. Io immagino che, perché alcuni analisti, l'avevamo già detta questa cosa, dicono che Navalny si sia fatto incarcerare perché così, non dico massimizza, ma aumenta la sua possibilità di poter in futuro entrare in politica da martire, come
vero.
Dici tu.
Non so quanto funzionerà, ma
non lo so.
È una gigantesca scommessa che...
Esatto.
Se ripaga, ripaga, altrimenti...
Che però è pazzesco che fai una scommessa di questo tipo sulla tua pelle. Wow.
Ci sono state nuove proteste a Guangzhou, in Cina, avvenute ieri notte. Pare siano state molto violente e abbiano interessato un'ampia forza di polizia in assetto antisommossa e contemporaneamente protetta dalle tute antinfezione, che si è scontrata con la folla in degli scontri molto accesi. Sono girate immagini dei lacrimogeni lanciati, della folla che risponde a sua volta lanciando oggetti. E, insomma, una cosa molto interessante è stata la reazione da parte della comunicazione cinese. Infatti è molto girato il video in cui un giornalista di Reuters fa una domanda al portavoce del Ministero degli Esteri cinesi sui disordini e le proteste dovute alle restrizioni Covid, appunto. E lui fa una pausa lunghissima. Quasi 30 secondi di pausa.
Celentano.
Una pausa di 30 secondi, chiede di ripetere la domanda e dopo un'altra pausa lunghissima dice che la visione emersa dalla domanda non riflette quello che sta davvero succedendo e che la Cina sta seguendo le direttive zero Covid.
Okay.
E io ho pensato, chiaramente non si vede perché ci ho prestato attenzione, però che avesse qualcuno che gli stesse suggerendo qualcosa all'orecchio, evidentemente stesse attendendo delle istruzioni, perché altrimenti non mi spiego una pausa così lunga, nel senso era anche un assist abbastanza facile per la comunicazione cinese. Cosa ne pensate delle proteste? Non sono vere proteste, non stiamo facendo nulla.
Certo.
La risposta sarebbe stata immediata, quindi questa pausa a cosa è dovuta?
Ma sono letteralmente 30 secondi.
Letteralmente 30 secondi di pausa. Quindi qualcuno evidentemente stava palesemente ricevendo delle istruzioni, almeno io l'ho interpretata così, perché non si spiega altrimenti.
Non è possibile che stesse pensando, no, è troppo...
È possibile, però anche lì ci dobbiamo porre delle domande. Stava riflettendo su cosa dire e come dirlo, cioè è davvero così pericoloso? Aveva davvero così poco spazio di interpretazione? Chissà, però questo indica quanto è delicata la situazione.
Dove si trovavano quando è avvenuta questa... per strada, in una conferenza stampa?
No, era una conferenza stampa, quindi un ambiente controllato.
Sì, chiedevo per quello. Interessante.
Dunque, ieri c'è stato l'atteso match tra Stati Uniti ed Iran ai mondiali, in cui hanno vinto gli Stati Uniti 1-0, ma la notizia in realtà non è questa, ma tutto quello che è girato intorno al match, perché insomma fonti interne hanno rivelato che dopo che i giocatori nel loro match iniziale si erano rifiutati di cantare l'inno, ne avevamo parlato, hanno ricevuto minacce non tanto a loro stessi ma alle loro famiglie, per fare in modo che si comportassero bene, cantassero l'inno e possibilmente vincessero.
Non hanno cantato l'inno durante USA-Iran?
No.
Ah, prima, sì. Ok.
Durante il primissimo match non avevamo cantato l'inno, noi infatti avevamo detto sono stati molto coraggiosi.
E quindi gli hanno detto, adesso che giocate con gli Stati Uniti, cantate l'inno.
Sì. Anche nell'altro, perché c'è stato il primissimo, poi un secondo dove hanno effettivamente cantato l'inno dopo le minacce, e questo contro gli Stati Uniti. In modo che, insomma, si comportassero bene, vincessero, non hanno vinto, ma, insomma, nel caso avessero vinto, pare gli fossero state promesse macchine di lusso, denaro e gloria. Che poi, ricordiamo, ci sono molti membri delle forze iraniane in Qatar, che pare siano lì proprio con lo specifico obiettivo di controllare i giocatori e fare in modo che non escano dalla loro zona, non entrino in contatto con altra gente esterna al team, di fatto sequestrandoli ed evitando che parlino con la stampa, perché il problema è quello. I giocatori comunque hanno cantato l'inno e hanno però perso contro gli Stati Uniti in quello che è uno smacco molto particolare, visto che sono proprio gli Stati Uniti. Adesso insomma ci si auspica non succeda a loro nulla.
Okay. Che poi è proprio un classicone, quando il match internazionale per l'atleta professionista che viene da una dittatura è proprio il momento classico nel quale avvengono cose.
La pressione incredibile che devono subire, sì, non riesco a immaginarlo.
Ma poi loro stessi, quella è per molti una finestra di possibilità per parlare con qualcuno, scappare da qualche parte. Certo che se lo fai in Qatar non scappi da nessuna parte, però in altri casi è successo proprio che atleti abbiano beccato quella finestra per scappare, come nordcoreani ad esempio.
Abbiamo parlato anche dell'atleta cinese che aveva provato ad allontanarsi, era stata recuperata dal team durante le Olimpiadi.
Esatto, recuperata, esatto.
Sì. diciamo così.
Riaccompagna, si era persa.
Esatto. Comunque ci sono state delle manifestazioni a Varsavia da parte di circa 300 donne davanti alla casa del premier Kaczynski. Qual è stato il caso Sbelli? La dichiarazione del primo ministro a inizio mese, quella di cui avevamo parlato, sul fatto che, insomma, il caso delle nascite che si riducono è imputabile all'abitudine delle giovani donne di bere troppo. Non so se vi ricordate questa situazione.
Me l'ero dimenticata questa cosa.
E c'è stata una manifestazione, insomma, sotto casa sua.
Io spero che bevessero durante questa manifestazione.
Sarebbe bellissimo, dovremmo andare a cercarlo. E, insomma, si tratta comunque di un malessere molto più generalizzato, ne abbiamo parlato, legato alla mancanza di diritti, soprattutto in tema di aborto. Lo sappiamo, dal 2021 è molto difficile in Polonia riuscire ad abortire. La gravidanza può essere interrotta solo in caso di stupro o incesto, eventuali problemi di salute del feto e, insomma, queste frustrazioni si sono concretizzate in questa manifestazione.
Peraltro, posso dirti che io ultimamente, in questi giorni, sto trovando molto interessante la questione della natalità, denatalità e quindi anche i diritti femminili che ci entrano in un certo modo, no? Specie anche con questo governo che ha fatto proprio una sua bandiera questa cosa qui.
Esatto.
Questo perché l'altro giorno mi sono accorto, forse ne ho già parlato qui in redazione, che la Sardegna ha una natalità bassissima, la più bassa al mondo, cioè peggio del Giappone, peggio della Corea, la più bassa al mondo.
Ok, questo non lo sapevo.
E quindi, cioè, io ho visto questa cosa e ho iniziato a pensarci tutti i giorni, perché ho iniziato a dire, oh no, e tutto finì, cioè la Sardegna si svuoterà completamente ancora prima di tutto il sud Italia, che ha lo stesso problema, e tutta l'Italia in realtà ha lo stesso problema, eccetera, perché a parte qualcosa come il Trentino, insomma, ci sono pochissime regioni che hanno un...
diventeremo un resort turistico e basta.
Esatto.
Tipo Venezia, non me ne vogliono i veneziani, però lo sappiamo, ci sono tipo 10.000 veneziani originali, tutto il resto sono...
E tutto il resto, esatto, sono persone che passano di lì e salgono sul ponte. Io ho esternato questo mio disagio dicendo è un problema, cioè mi preoccupa questa cosa. Non dico perché voglio che diventiamo un miliardo, però che almeno manteniamo, insomma, qualcosa, no? Che non diventi una roccia senza nessuno, perché poi ovviamente quando non c'è nessuno in un posto è anche un po' più un problema a livello di sviluppo.
Sì, credo che in tutta la Sardegna non ci siano neanche 2 milioni di persone.
Esatto. Cioè, è terribile. E io ho fatto notare questa cosa, tantissimi e tantissime mi hanno risposto, o che siamo troppi nel mondo e quindi questo non era un problema, che è un po' fuori fuoco come risposta, perché per me il problema era nella Sardegna, non nel mondo, quindi... Oppure molti altri mi rispondevano che, vabbè, fai tu 100.000 figli, che, ok, è un'altra risposta che un attimo mi lascia perplesso, perché tipo, i migranti prenditeli a casa tua.
Esatto.
E cioè, io ci tenevo a dire una cosa, nel senso, due cose possono convivere allo stesso momento. Io sono molto d'accordo con le donne che vanno a manifestare, dicono io faccio quello che voglio, sono assolutamente in linea con queste battaglie.
Certo.
Ma allo stesso tempo la denatalità, la mancanza di persone nuove che rimpiazzano i lavoratori vecchi è un problema per noi, non per loro. Perché a un certo punto la società, se non c'è perlomeno una, non dico una crescita, ma una parità, collassa. Se ci sono tantissime persone anziane e pochissime persone in età lavorativa. È così purtroppo, cioè non c'è, non si sfugge.
Meno persone ci sono e meno persone possono badare al territorio banalmente.
Esatto. E poi una cosa che, lo so che non c'entra nulla, ma adesso sto impazzendo su questo, una cosa che spesso non viene raccontata è che l'Italia è stata per molti anni una potenza economica non tanto per la sua capacità produttiva incredibile, ma perché eravamo un paese estremamente popoloso rispetto agli altri paesi europei e quindi un mercato interno grandissimo. Nel momento in cui non c'è più nessuno e non si Chiaro. Produce più niente, cioè è un problema. E quindi per me va bene qualsiasi cosa, vogliamo prendere persone immigrate, vogliamo... va bene tutto, però è un problema, quindi...
O cambiamo il nostro livello di produttività, oppure c'è un serio problema, perché qualcuno il reddito lo deve produrre, altrimenti lo Stato collassa. O facciamo come il Qatar e troviamo un giacimento da 8 miliardi di barili fuori casa.
Hai
o
bisogno degli schiavi però, per quello è un sistema che si basa sulla schiavitù. Noi non, immagino che non vogliamo quella cosa lì, quindi non lo so, ne vorrei parlare, però voglio diventare presidente della regione. Ho deciso questa cosa, devo fare qualcosa e toglierò l'alcol, perché
giusto,
è l'alcol
giusto.
Il problema, le donne che si ubriacano
nei rave, però
nei rave.
Arriviamo al risico. Dunque, durante un summit della NATO a Bucarest, in Romania, il segretario generale della NATO, Stoltenberg, ha ribadito ancora una volta la volontà da parte dell'Alleanza Atlantica di continuare a fornire all'Ucraina tutto il supporto necessario, accusando la Russia di star usando l'inverno come arma contro la popolazione civile e annunciando che i membri della NATO avrebbero aiutato direttamente nella riparazione delle infrastrutture energetiche ucraine. Non è chiaro se confondi o con personale, ma suppongo la prima, per ovvi motivi, insomma. E si è ribadito anche il concetto secondo il quale per nessuna ragione alla Russia può essere permesso di ottenere una vittoria in Ucraina, perché rappresenterebbe una sconfitta per la democrazia mondiale, insomma una validazione da parte di tutte le autocrazie sull'uso della forza. E a questa notizia ho pensato di collegare quello che è successo in Italia, ovvero sull'emendamento Ucraina. Lunedì, infatti, due senatori di Lega e Fratelli d'Italia, Clotilde Minasi e Roberto Meni, hanno presentato un emendamento per prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione di inviare armi in Ucraina.
Prorogare sino al?
2023, 31 okay. dicembre 2023. Emendamento che però è stato ritirato. Questo emendamento doveva essere applicato a un decreto che, tra le altre cose, avrebbe riguardato la partecipazione di personale italiano alle iniziative della NATO. Il ritiro dell'emendamento è stato voluto da chi ha sostenuto che, insomma, una decisione così importante non potesse essere fatta tramite un emendamento, esautorando il Parlamento sostanzialmente, e peraltro è stata inserita in un decreto che si occupava di altro, perché venivano citati altri temi come la sanità nella regione Calabria, quindi era stato infilato lì.
Ok, i soliti pasticci.
Esattamente. Okay. Tra l'altro è stato inserito nel programma il giorno prima di una discussione già prevista alla Camera proprio sul tema, quindi era chiaramente una trappola pensata lì appositamente per farlo passare. Crosetto comunque ha assicurato che un decreto in merito si farà, ma il problema è che insomma hanno tempo sino al 31 dicembre, prima che scada la copertura giuridica con la quale lo Stato italiano deve dare seguito agli obblighi internazionali sottoscritti con la NATO sull'invio di armi, per cui
vabbè, sarà un decreto
tempo,
apposito.
Indubbiamente.
Tanto il decreto lo fai anche in un giorno, poi deve essere convertito al Parlamento, ma nel frattempo è subito operativo. E comunque, diciamoci la verità, c'è una super maggioranza per approvare un decreto così.
Certo.
Cioè ci sarà chi si opporrà, tipo il Movimento 5 Stelle.
Sì, non sono particolarmente preoccupato, però.
Esatto, quindi sarà più che altro un gesto. Sarà interessante vedere, anche se non sarà così interessante, diciamoci la verità. Perché tanto si dicono sempre le stesse cose, quelli diranno, non si vogliono sedere al tavolo, si parla solo di armi, siamo come Papa Francesco.
Però mi chiedo sempre quanto poco sembri che siamo davvero all'interno della NATO. Perché parliamo tanto di NATO, ma l'Italia non sembra neanche considerarsi all'interno della NATO, quasi.
Noi di fatto non sappiamo quello che succede negli altri paesi a livello delle loro dinamiche politiche interne.
Vero.
Quindi magari anche lì ci saranno, insomma...
Molto probabile, in
dibattiti
effetti.
Accesi. Vabbè. Chissà se tutti dicono noi abbiamo la sua opinione di Papa Francesco. Però quello non credo. Quello secondo me è un nostro.
Dunque, eccoci. Sono arrivati.
Vai, mi fido di te.
Fishmeal.
Lui è bassissimo con la voce, è super basso.
Dunque, c'è una polemica in corso che riguarda un liceo di Empoli, nel quale a quanto pare la professoressa di educazione fisica ha istituito un corso di ballo voguing, che è un tipo di danza nata nella scena gay statunitense negli anni 60, tipica della comunità latinoamericana e afroamericana, che da allora comunque si è ovviamente evoluta ed espansa per quanto le sue radici identitarie rimangano quelle. La professoressa l'ha messa nel suo curriculum come attività obbligatoria, similmente a come si fa con il basket, con la pallavolo, eccetera.
Ok, è una scelta interessante. Metterla obbligatoria.
Sì, ma ha avuto però la pessima idea di scrivere nella circolare che si trattava di una danza della cultura LGBT.
Oh,
e quindi,
no.
Aperti cielo, andando a scavare, la stampa ha visto che si tratta di esercizi molto gender fluid, che ai ragazzi viene chiesto di mettersi in abiti di danza femminile se lo desiderano, in uno sforzo inclusivo, insomma. Il problema è che, essendo un'attività curricolare, è per definizione obbligatoria, per cui abbiamo articoli sul tenore di, cito letteralmente, follia gender a scuola, maschi vestiti da ballerine, e poi gender fogna, studenti maschi costretti a vestirsi da ballerine.
Gender fogna, chi l'ha detto?
Allora, non voglio pubblicizzare, insomma
okay.
La gente se lo può immaginare.
Note
così.
Testate italiane progressiste.
Insomma, la preside ha ovviamente replicato che esiste già da 2 anni questa istituzione del ballo e che nessuno è realmente obbligato a vestirsi da ballerina se così non desidera. Che insomma, così come nessuno è obbligato a giocare a basket se non vuole, può restare in panchina. E insomma, è obbligatorio, ma non vengono lì a puntarti un taser finché non ti vesti da ballerina.
Ok, sto guardando a cosa, una roba, cioè, interessante. Però ti dico, non sono così d'accordo sul fatto che debba essere obbligatorio. Nel senso, la danza in generale è obbligatoria?
L'obbligatorietà, da quello che ho capito, è nel curriculum, così come è obbligatorio andare lì, magari fare esercizi di pallavolo, fare esercizi di basket. Però chiaramente, se non vuoi, stai lì. In panchina.
Ah,
però,
ok. Cioè, ok, ho capito.
Poi magari è veramente obbligatorio e prendi 0 se non ti vesti da ballerina, però tendo a escluderlo.
No, quello
nel senso...
sicuramente. Dubito che qualcuno riceverà dei voti per come si è vestito. Non è nell'ordine delle cose, ecco. Probabilmente però un po' da introverso l'idea che mi obblighino a ballare è
indubbiamente,
terribile.
Indubbiamente. Poi allora, diamo il beneficio del dubbio. Vorrei andare a vedere effettivamente se qui sia effettivamente passata la linea o no. Se gli studenti sono contenti o meno, sarebbe interessante andare ad esplorare, perché magari non è detto, stiamo vedendo la cosa all'interno della nostra bolla, come al solito, chissà com'è veramente, però insomma, sarei interessato.
Certo, ha sicuramente un valore educativo, sto continuamente cambiando idea su questa cosa, perché sicuramente c'è un valore educativo nella danza, perché è demacizzante qualsiasi tipo di ballo. Magari porta effettivamente a un non so, a delle dinamiche interessanti potenzialmente, ecco, non lo so,
c'è del potenziale educativo notevole.
Però cioè, se io penso a me alle medie, qua stiamo parlando di un liceo, vabbè, un liceo in cui mi obbligano a ballare, oddio,
no, ma anche io sarei morto, cioè in quel
terribile
istante,
sì,
quello.
Quindi non lo so,
cioè poi l'imbarazzo, specifichiamolo, è per il ballo, non perché dicano ah dovete vestirvi da ballerina,
no,
chi
ma certo,
se frega, cioè, proprio...
l'imbarazzo è per il ballo,
l'atto sociale del ballare.
Esatto, ripeto, dubito che ci fosse un'obbligatorietà vestirsi da donne, non... no, cioè lo escluderei, ecco. Poi, oddio, gli insegnanti fuori di testa ce ne sono, però mi sento di escluderlo, ecco. Vabbè, studenti di Empoli, se siete in ascolto, scrivetemi delle cose, fatemi sapere com'è andata davvero.
Giusto.
Vi voglio le vostre opinioni.
Allora, storia molto triste di banalità, qualunquismo e sessismo. C'è stato un incontro bilaterale tra la prima ministra finlandese Sanna Marin e l'omologa neozelandese Jacinda Ardern.
Ah, ok.
Che si sono incontrate proprio in Nuova Zelanda per discutere di opportunità economiche collaborative, ribadire l'amicizia tra i due paesi, insomma, molto standard. Un incontro standard tra due primi ministri. Il problema è che si è creata una polemica veramente molto sterile sul fatto che si fossero incontrate tra di loro, due stati che di solito non hanno rapporti molto stretti, semplicemente perché erano ragazze giovani nella stessa fascia demografica e in posizioni di potere.
In che senso, scusa? Non
una sorta di uscita tra ragazze versione primi ministri.
Ok.
In un certo modo ridicolizzando entrambe e anche il meeting. Anche ovviamente sono arrivate le repliche, tra cui quella della stessa Ardern, che si è chiesta se qualcuno avesse mai chiesto ad Obama se si fosse incontrato con l'ex primo ministro neozelandese John Key, solo perché avevano la stessa età ed erano entrambi uomini, insomma.
Wow, questa è una roba super sessista. Super sessista.
Però, vi siete incontrate solo perché siete donne.
Che se volevate parlare dei maschietti, cioè, dipingervi le unghie.
Io no, cioè, non ho parole.
È terribile, è terribile. La cosa che mi fa super ridere quando trattiamo queste cose è che per noi sono proprio evidentemente delle cose fuori dal mondo. Però poi, quante volte ci capita che leggiamo dei pezzi, ma solo nel giornalismo italiano, dico, che sono sempre un po' intrisi di quella cosa lì.
Sì.
E non solo quando li scrivono gli uomini.
C'è sempre questa vaga supposizione strisciante, no?
Sì, sì, quella roba un po'... buttata lì un po' per scherzo, un po' per
sì,
fare
adesso, ragazzi,
i simpatici, però, sì, ed è terribile, è veramente terribile. Io credo che la supereremo, cioè sono convinto che questa cosa qui a un certo punto passerà.
Non so quanto ci vorrà, prima o poi succederà, ma spero il prima possibile.
Sarà una questione di generazioni, però. Cioè, la nostra generazione insegnerà alle prossime generazioni, ammetto che ci siano dei figli, quindi ritorniamo su quella questione lì, e quindi che ci siano delle prossime generazioni un mondo migliore in questo senso. Però, ecco, serve del tempo, perché
indubbiamente,
cioè, quelli che pensano siete delle ragazze pazze continueranno a pensarlo per tutta la vita, ecco, cioè non cambieranno idea.
Terribile.
Bello.
Dunque, il Consiglio cittadino di San Francisco sta valutando seriamente una proposta che consentirebbe di implementare l'utilizzo di robot con capacità letali nelle operazioni di polizia cittadine, anche se solo se la vita degli agenti è messa in pericolo e solo se non c'è altra alternativa. Al momento la città ne possiede 12, che di solito vengono usati per ricognizione in aree molto pericolose o per operazioni in cui serve disinnescare qualche esplosivo, ad esempio. E adesso potrebbero invece vedere un uso pratico anche in operazioni dirette verso sospetti umani. La proposta ovviamente ha generato molte polemiche e discussioni. La principale è: cosa si dovrebbe fare nel caso il robot uccida qualcuno che non doveva uccidere? Di chi è la responsabilità in quel caso?
Allora, sono subito andato a cercarmi questi robot. Sono delle sorte di rover su ruote. Non ho ben capito in che modo sono letali.
Cioè, li caricano di esplosivo, cioè cosa fanno?
Allora, nel senso, perché da una parte capisco la possibilità di utilizzo di questa cosa, tipo Uvalde, c'è lo shooter barricato dentro, ci mandi dentro il robot e quindi sei sicuro che lo shooter non può fare niente. Spara sul robot, ma al robot non succede nulla, o se succede qualcosa non è morto nessuno. A parte che è pieno di immagini di Terminator qui, perché tutti i giornali si stanno scatenando. D'altra parte, nel senso, una cosa che a me mi aveva fatto volare quando Elon Musk, guarda come torna sempre Elon Musk, aveva presentato i suoi robot, era: noi gli facciamo questi robot umanoidi, ma saranno molto deboli, perché un robot non deve avere la capacità di ucciderti. Sì. Ma se invece noi stiamo armando i robot, nel senso,
tipo quelli a forma di quadrupedi, quelli effettivamente hanno,
tu
delle mitragliette montate.
Immaginati quei robot di Boston Dynamics, ma con un fucile. No. Mi dispiace per gli agenti. Io no.
Ma non sarebbe un mondo più sicuro? Li controlli da lontano, nessun agente viene ucciso.
È vero, però sarebbe anche un mondo nel quale la violenza diventa ancora più virtuale. Perché secondo me c'è... No, non secondo me, ci sono proprio degli studi che mostrano queste robe qui. Se io sono nella stanza con te e tu stai provando del dolore, ti vengono date delle scosse elettriche, io sono molto più empatico rispetto a se sono dietro un vetro. Basta soltanto quello, perché mi allontano e quindi è più facile che sia io a scaricarti le scosse.
Un'ulteriore normalizzazione della violenza, dici?
Sì. Quindi io vedo un robot come un videogioco che fa cose. Già, certo, negli Stati Uniti dici ba e ti sparano.
Esattamente.
Poi immagina tipo nelle mani della polizia catariota, nelle mani della polizia emiratina.
Aiuto.
No, raga.
Ma soprattutto, davvero, se muore qualcuno che non doveva finire ucciso, chi viene accusato? Chi è il colpevole? Se questo robot magari ha una programmazione esterna, il programmatore?
Inizialmente immagino che ci sarà un operatore.
Sicuramente.
Oddio, non mi piace questa cosa. Lo so che andremo lì. Andremo, però è evidente che andremo lì. Perché proprio ci sono delle cose positive che non posso far finta di non vedere. Però
prima o poi.
Che disagio. Vabbè.
E questo era tutto.
Grazie per aver ascoltato e ci vediamo dopo con Breaking Italy.